Vogliamo aprire la parola del Signore e leggere dall'Epistola di Paolo ai Galati, dal capitolo 4, leggeremo dal versetto 1 fino al versetto 12. Capitolo 4 dell'Epistola di Paolo ai Galati, versetto 1. Io dico: finché l'erede è minorenne non differisce in nulla dal servo, benché sia padrone di tutto, ma è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, quando eravamo bambini, eravamo tenuti in schiavitù dagli elementi del mondo. Ma quando giunse la pienezza del tempo, Dio mandò suo figlio, nato da donna, nato sotto la legge, per riscattare quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. E perché siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei nostri cuori, che grida Abba, Padre. Così tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede per grazia di Dio. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio, avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi di cui volete rendervi schiavi di nuovo? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Siate come sono io, fratelli, ve ne prego, perché anch'io sono come voi. Amen. Esponendo i primi versetti di questo capitolo 4, abbiamo parlato del beneficio di Cristo, cioè dei favori, della grazia, della partecipazione alla vita di Dio, alla famiglia del popolo di Dio, che ottengono tutti coloro che, essendo stati riscattati da Cristo, credono nel suo nome e vivono uniti a Lui. Paolo spiega che la fede in Cristo ha portato gli uomini alla maturità, al godimento dei beni del Padre. Se siete figli, siete anche eredi per grazia di Dio. L'erede, per definizione, è colui che entra in possesso dei beni del proprio genitore, dei propri genitori, dei beni del padre in questo caso. Ma ancora di più Paolo ci spiega che i cristiani, coloro che credono in Cristo e coloro che hanno una fede autentica, non solo godono dei beni di Dio, ma godono di Dio stesso. Infatti, la prima domanda e risposta del Catechismo Minore di Westminster, che è il catechismo che noi abbiamo come standard dottrinale, suona così: qual è lo scopo primario dell'uomo? E la risposta è: lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio e gioire in Lui per sempre. Noi non siamo chiamati soltanto a glorificare Dio mediante una vita di fede e di ubbidienza, ma la fede e l'ubbidienza cristiana fanno sì che noi godiamo di Dio. Infatti lo scopo primario dell'uomo è glorificare Dio gioendo di Dio in Lui, godendo della persona di Dio. E infatti Paolo ci spiega in questi versetti che vedremo oggi, dall'8 in poi, è molto chiaro che la fede in Cristo non aveva portato soltanto a un mutamento di condizione, cioè da schiavi siamo diventati figli, ma aveva portato anche a un mutamento di relazione. Non solo siamo diventati legalmente figli, ma siamo entrati nella dinamica della partecipazione della vita della famiglia di Dio. Questa nuova relazione di padre figli comporta l'intimità, la conoscenza intima di Dio, l'amore, non solo la conoscenza dell'amore di Dio, ma il nostro stesso amore verso Dio, la piena condivisione di tutto ciò che appartiene alle due parti. E vi voglio fare notare che in questi versetti che ho letto, in particolar modo nel versetto 8 e nel versetto 9, per ben tre volte viene usato il verbo italiano conoscere. Nel greco si usano due verbi diversi, ma hanno lo stesso significato. Possiamo dire che proprio questo è il tema principale di questa porzione dell'epistola: la conoscenza di Dio e come cosa essa produce. Quindi Paolo qui ci parla della conoscenza di Dio e del fatto che noi siamo stati da Dio conosciuti. Non conoscevate Dio, non avevate la conoscenza di Dio, adesso lo avete conosciuto, dice, anzi piuttosto siete stati voi da Dio conosciuti. Questa mattina, semplicemente per organizzare il discorso affinché lo possiate ricordare, ho deciso di parlarvi lasciandomi guidare dai riferimenti temporali che abbiamo qui. Cioè, qui si parla di un tempo dell'ignoranza. Quindi, in qualche modo, noi possiamo dire che c'è stato un tempo in cui i cristiani della Galazia erano nell'ignoranza. Possiamo, riferendolo a quello che poi si svilupperà dopo, possiamo parlare del passato remoto dei Galati, che è quello dell'ignoranza. L'ignoranza nel passato remoto. Poi si parla del tempo in cui avevano conosciuto Dio. Ma adesso, poi, voi avete conosciuto Dio, diciamo. Possiamo parlare di un passato prossimo, di un imperfetto, ecco, di un tempo che rispetto a quello dell'ignoranza è venuto dopo, ma ancora è precedente rispetto al presente. Quindi avremo un passato remoto nell'ignoranza, una conoscenza nel passato prossimo, e poi c'è il presente. Il presente qual è? Dove si trovano in questo momento i Galati? Che cosa sta succedendo nel presente mentre Paolo gli scrive? Paolo è perplesso. Quindi, se Paolo è sicuro riguardo a questi Galati della loro ignoranza nel passato remoto, della loro di una conoscenza di Dio che si era realizzata in un passato prossimo, è anche perplesso nel presente. Perciò, con questi riferimenti ai verbi, se poi rileggete questi passi, questo passo dal versetto 8 al versetto 12, dovreste ricordarvi le cose che questa mattina vi dirò. Quindi, che cosa è questa ignoranza nel passato remoto? Paolo parla di questo tempo in cui i Galati, versetto 8, hanno vissuto non avendo la conoscenza di Dio, il tempo in cui i Galati non ebbero la conoscenza di Dio. Il tempo del verbo in greco è a un participio perfetto e descrive una condizione, descrive uno stato in cui queste persone si trovavano nel passato. Cioè, c'è stato un tempo in cui voi eravate lì. Eravate in una condizione di ignoranza, eravate in una condizione in cui non conoscevate il vero Dio, non conoscevate Dio, non conoscevate il vero Dio. E Paolo descrive così lo stato naturale dell'uomo. Nella prima lettera che scrive ai Corinzi, parla della condizione dell'uomo in uno stato naturale. Guardate cosa dice al versetto 14 del secondo capitolo: l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito, perché esse sono pazzia per lui, non le può conoscere perché devono essere giudicate spiritualmente. Questo uomo naturale, tradotto qui naturale, nel greco è l'uomo psichico, e infatti psiche è anima, e sarebbe più giusto tradurre l'uomo animale. L'uomo animale non conosce le cose dello Spirito. L'uomo animale, cioè l'uomo così come viene al mondo, l'uomo non rigenerato, l'uomo naturale, la nuova riveduta attenua un po' il linguaggio, ma l'uomo che non è rigenerato, l'uomo che si trova in uno stato di natura, è una persona che non ha la capacità, qui ci dice Paolo, di conoscere Dio. Non conosce Dio e vive nel tempo della, tutto il tempo in cui noi viviamo nella condizione della natura, in uno stato naturale, è il tempo della ignoranza. Il tempo dell'ignoranza. Che parola, che pensiero. Noi pensiamo, crediamo di essere intelligenti, pensiamo di saperla lunga, crediamo di ottenere esperienza e conoscenza man mano che viviamo, ma in realtà qual è la nostra condizione? La nostra condizione è quella di essere ignoranti. Paolo lo scrive anche nell'epistola agli Efesini, al capitolo 4, il versetto 18, dice: la condizione dei pagani è con la loro intelligenza ottenebrata, estranei alla vita di Dio a motivo dell'ignoranza che è in loro. Qui addirittura si parla dell'ignoranza come qualcosa che appartiene, che è dentro di noi, come se è un bagaglio che noi abbiamo. È proprio una condizione, è proprio un peso. Non è una mancanza di qualcosa che può essere riempito mediante delle nozioni che noi mettiamo dentro di noi. È proprio una forza che ci tiene legati a ciò che è male, a ciò che è menzogna. È questa l'ignoranza che è in loro. E ancora l'apostolo Pietro parla della stessa realtà. Insomma, che cos'è questa ignoranza di cui Paolo parla ai Galati? Vivevate in un tempo in cui non avevate la conoscenza di Dio. È prima di tutto l'incoscienza. L'incoscienza, la mancanza di consapevolezza, una privazione patologica, cioè una sorta di malattia, di male, di male congenito della consapevolezza della realtà di Dio. Dio può essere accanto a noi, Dio può essere evidente come la luce del sole, ma noi siamo ciechi e non lo vediamo. Dio può essere la melodia più dolce, ma noi siamo sordi e non la sentiamo. E questo è il senso della mancanza di conoscenza. Abbiamo un bel esempio nella storia della vita di Giacobbe. Vi ricordate quando Giacobbe sfuggiasco dalla casa del padre Isacco, se ne va, a un certo punto ha un sogno, e dopo aver avuto questo sogno, che era una rivelazione da parte di Dio, si sveglia. Lo potete leggere questo nel libro della Genesi al capitolo 28, e dice: certo, il Signore è in questo luogo e io non lo sapevo. Era lì Dio, gli era accanto, e lui non ne avvertiva né riusciva a vedere, a comprendere la presenza e la realtà di Dio. E così gli uomini vivono. Così gli uomini vivono. Non vi dovete meravigliare del fatto che certe realtà, certe cose che per voi sono chiare, evidenti, per altri sono assolutamente incomprensibili, come se steste parlando di analisi matematica a una persona che non sa neanche che cosa significa 2 più 2. La realtà è questa. Paolo una volta si recò in quella che era la capitale culturale del mondo di allora, andò ad Atene e andò a parlare non agli ultimi schiavi che vivevano ad Atene, ma fu convocato per parlare all'Areopago di Atene, cioè il luogo dove si tenevano i pubblici discorsi, dove c'era il Parlamento della città di Atene, dove insomma c'erano i filosofi, i politici all'epoca erano anche i filosofi, anche oggi molti politici atteggiano a filosofi, ma chiudiamo questa parentesi. C'erano le persone intelligenti e Paolo, parlando a queste persone che potevano vantare tra i loro concittadini Aristotele, Socrate, insomma, avevano tra i loro antenati quello che è il massimo della cultura dell'età antica. Paolo parla loro e dice che Dio adesso passa sopra il tempo dell'ignoranza. Il tempo dell'ignoranza. E dice loro, guardate cosa dice, difatti, ecco, affinché gli uomini cerchino Dio, semmai giungano a trovarlo come a tastoni, benché non sia lontano da ciascuno di noi. Dio non è lontano, ma noi siamo ciechi e andiamo avanti cercando questo Dio come a tastoni, non lo vediamo. Questa è la vostra condizione, o filosofi ateniesi, ma Dio oggi passa sopra i tempi dell'ignoranza e comanda gli uomini che tutti in ogni luogo si ravvedano credendo in Cristo. Quindi i tempi dell'ignoranza, l'ignoranza congenita nell'uomo, qual è? È quella della mancanza di conoscenza di Dio, piuttosto che la mancanza di informazione. E un ignorante non è una persona che non sa scrivere e che non sa leggere. Secondo la scrittura, una persona che è un ignorante può anche essere laureato con 2-3 lauree, può avere grandi titoli e onori, ma non avere l'intelligenza, non avere la scienza, non avere la conoscenza. Infatti sapete bene, voi che mi avete seguito nella predicazione del libro dei Proverbi, che il senso biblico in cui sono usate le parole come conoscenza, scienza, sapienza, intelligenza, ha una connotazione morale. Chi è l'uomo saggio? Qual è il principio della sapienza? È il timore del Signore e la conoscenza di Dio. Nessuno di noi deve sentirsi nell'impossibilità di diventare saggio e di diventare intelligente, perché la saggezza vera e l'intelligenza vera non si conquista grazie ai mezzi umani, ma è un dono che viene dall'alto e deriva dalla comprensione profonda della verità scritturale. Voi eravate ignoranti, voi eravate schiavi. Ancora una volta ritorna questo concetto. Paolo scrive ai Galati e dice: voi in quel tempo eravate senza conoscenza di Dio e avete servito quelli che per natura non sono dei. Ora, questo verbo, ancora nel passato remoto, diciamo, secondo la mia esposizione omiletica, non è nel passato remoto né nel tempo in cui lo troviamo nella scrittura tradotta in italiano, né dobbiamo dire nemmeno in greco, ma per farmi comprendere, nel vostro passato remoto, nella vostra storia, avete servito. Questo verbo in greco deriva da una parola doulos. Doulos significa schiavo. E il verbo che qui Paolo utilizza è proprio quello che descrive l'azione di uno schiavo. Quando eravate senza conoscenza, eravate schiavi di quelli che per natura non sono dei. Eravate schiavi. E allora qui cade un'altra illusione dell'uomo. L'uomo naturale, l'uomo animale, se mi fate passare l'espressione, non è soltanto ignorante, ma non è neanche libero, non è neanche autonomo. Oh, quante persone noi sentiamo che si vantano delle proprie autonomie, della propria autonomia. Io faccio a modo mio, a me nessuno deve dire come si devono fare le cose, io capisco, io qua. Vi ricordate di quella canzone di Frank Sinatra, in cui lui si vanta dall'inizio alla fine di avere vissuto e di avere vissuto a modo proprio, quella canzone che dice I did it my way, l'ho fatta a modo mio, ho vissuto a modo mio. Questo è l'orgoglio dell'uomo. E se non ci si spoglia di questo orgoglio, no, tu non sei né libero né autonomo né saggio, ma sei nell'ignoranza e sei nella schiavitù. Altro che libero arbitrio. L'uomo è schiavo delle proprie passioni, dei propri errori, perché l'ignoranza di Dio fa sì che si viva nella schiavitù ed è vive nell'idolatria. Avete servito quelli che per natura non sono dei. A chi si riferisce o a cosa si riferisce Paolo? Certo, molto probabilmente Paolo ha in mente primariamente queste divinità pagane che erano adorate lì nella Galazia. Vi ricordate quando Paolo si reca a Listra? E lì, raccontato questo in Atti 14, dal versetto 8 al versetto 18, lì guarisce quello zoppo e gli abitanti di Listra pensano che Paolo e Barnabo fossero Giove e Mercurio e volevano sacrificare degli animali a queste divinità che avevano preso forma umana e che adesso erano tra di loro. E Paolo e Barnaba a stento riescono a trattenergli e dicono: guardatevi dal fare queste cose, anzi noi siamo venuti qui proprio per insegnarvi che dovete abbandonare queste pratiche idolatre. Voi eravate schiavi e nell'ignoranza avete servito falsi dei, Giove, Mercurio, eccetera. Quelli che per natura non sono dei. Però, vedete, è interessante, lui non menziona i nomi di queste divinità, perché gli idoli non sono soltanto quelli dell'antichità o queste divinità locali, ma tutto ciò che non è chiunque e qualunque altra cosa che non sia il vero Dio, quando viene adorato e servito, è un idolo. E sicuramente possiamo anche considerare che l'idolatria è un uso egoistico e utilitaristico della religione. Che cosa voglio dire? Il concetto e la dinamica dell'idolatria è questa: Dio, io ti servo affinché tu mi faccia. Io sacrifico affinché tu mi dia. Io uccido perfino mio figlio e verso il sangue della mia carne affinché tu mi sia propizio. In altri termini, la dinamica della idolatria è proprio questo scambio commerciale con Dio. Io faccio questo affinché tu faccia questo, il do ut des. E questo è l'idolatria. È l'essenza dell'errore della religione che è pagana. E pensateci bene, l'idolatra in realtà chi serve? Non è che in realtà serva la divinità, serve se stesso, perché L'adorazione dell'idolatra è affinché egli stesso ne abbia vantaggio. Lo stesso sacrificio a cui si sottopone, la stessa penitenza che desidera avere, che fa, è per averne un vantaggio. Ah, ma certo, certamente, il sistema del cattolicesimo romano non è tutto sommato sconveniente, no? Beh, se io devo dire una decina di Ave Marie per non andare all'inferno, ma ne dico pure 100. Se a me basta mettere i soldi la mano in tasca e pagare, che so, un pezzo di strada o una candela o una luminaria per la festa di San Michele, ma ne faccio anche due o qualunque altre cose. Cioè, vedete, il senso è: tu con un piccolo investimento avrai la vita eterna. Era questo il messaggio contro il quale Lutero si oppose ai giorni dell'inizio della Riforma protestante. Quando il soldo, il fondo della cassetta toccherà l'anima dal purgatorio, salterà via, rimbalzerà. No. Questo senso commercio con Dio, che tutto sommato non ti costa poi così tanto. Un po' di tempo, la domenica mattina, un'oretta e poi te ne torni a casa. E poi qualche preghierina la sera, eccetera. Poi vivi per il resto come ti pare. Non è in fondo una religione comoda? Ma l'idolatra in realtà vuole servire se stesso e per natura serve quelli che non sono dei, perché io non sono Dio. E allora questa mattina pensateci, ignorante, schiavo e idolatra, se io prendessi ognuno di voi, no? E guardandovi dritti negli occhi vi dicessi: sei un ignorante, uno schiavo e un idolatra. Dovrei aspettarmi almeno da qualcuno uno schiaffone o un pugno. È un'offesa. E la parola di Dio viene per offendere la nostra natura. Siamo ignoranti. Siamo illusi di essere liberi. E siamo illusi di adorare la verità. Per natura noi siamo distanti e lontani da tutto ciò che è bene. Sono parole offensive, ma ci ricordano ciò a cui siamo istintivamente inclinati. Non è la verità, non è il vero Dio, non è tantomeno la libertà. Hai bisogno di essere istruito e la parola di Dio ti istruisce. Hai bisogno di liberazione e Cristo è il liberatore. Hai bisogno di uscire fuori da te stesso, fuori da te stessa. E questa mattina dobbiamo domandarci: quali sono i miei interessi? Quando mi sveglio al mattino, qual è la prima cosa a cui penso? Quando vado a dormire la sera, qual è l'ultima che passa la mia mente? E durante il giorno quali sono i miei interessi? E se dovessi dare adito a tutti i miei desideri, che cosa farei? Dove sarei? Forse c'è qualcuno tra di noi che si trova ancora nel passato remoto di questi Galati. E per te il loro passato remoto di ignoranza, di idolatria e di schiavitù è il presente. Devi conoscere Dio. Infatti questo era quello che è accaduto ai Galati. In quel tempo, è vero, non avendo conoscenza di Dio avete servito quelli che per natura non sono dei. Ma Paolo continua: ma ora che avete conosciuto Dio, o piuttosto che siete stati conosciuti da Dio, ora che avete conosciuto Dio. Che cosa significa conoscere Dio? Gesù l'ha detto nella grande preghiera sacerdotale. Questo è uno dei passi più belli e più profondi. Gesù, pregando il Padre, alzando gli occhi, disse: questa è la vita eterna, che conoscano te, il solo vero Dio è colui che tu hai mandato, Gesù Cristo. Conoscere Dio è la vita eterna, e avere la vita eterna non è semplicemente avere le rette nozioni su Dio, sapere ripetere a memoria la definizione di Dio del catechismo: Dio è uno spirito eterno, immortale, eccetera, eccetera. Non è semplicemente questo, anche questo è importante, ma non è conoscere Dio, è molto di più che avere delle nozioni su di Lui. Conoscere Dio significa avere la consapevolezza, la coscienza della esistenza e della realtà, della presenza e dell'opera di colui che è il tuo creatore e che in Cristo è il tuo redentore. E questa consapevolezza è quella con la quale vengono benedetti coloro che entrano a far parte del popolo di Dio. Geremia, in quel passo che vi ho letto poco fa, diceva proprio questo: ci sarà il tempo in cui, e questo è il tempo, in cui nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore. Cioè verrà un giorno in cui ci sarà una conoscenza di Dio che non si ottiene in modo scolastico, che non si ottiene mediante mezzi umani, diremo tra parentesi, soltanto. C'è il tempo in cui nessuno istruirà più il suo compagno o il proprio fratello dicendo conoscete il Signore, poiché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice il Signore. Come si ottiene questa conoscenza, che è una conoscenza diretta, una conoscenza immediata, una conoscenza chiara, più chiara e piena e soddisfacente di quella posseduta dalla generalità dei credenti dell'Antico Testamento? Si ottiene proprio mediante la rivelazione che Cristo ci ha portato e mediante la fede in Cristo. Nell'Epistola agli Efesini, al capitolo 1, Paolo prega affinché questi credenti di Efeso, dice, affinché il Dio del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre della gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione perché possiate conoscerlo pienamente. È Dio che ci dona il suo spirito mediante la fede in Cristo, e questo dono fa sì che noi lo conosciamo, lo possiamo conoscere pienamente. È una illuminazione che viene direttamente da Dio. Egli illumini gli occhi del vostro cuore affinché sappiate a quale speranza vi ha chiamati, qual è la ricchezza della gloria nella sua eredità che vi riserva tra i santi e qual è verso di noi che crediamo l'immensità della sua potenza. Questa conoscenza diretta e personale di Dio. Paolo ci dice che di questa conoscenza lui aveva il desiderio di averne fino alla fine della sua vita. Non è qualcosa che si ottiene una volta e per sempre. È l'impegno della vita ed è il dono della nostra, il dono di Dio per tutta la nostra vita. In Filippesi 3, dal versetto 8, Paolo dice: io ritengo che ogni cosa sia un danno di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù mio Signore, per il quale ho rinunciato a tutto. E io considero queste cose come tanta spazzatura al fin di guadagnare Cristo e di essere trovato in Lui, non con una giustizia mia derivante dalla legge, ma con quella che sia mediante la fede in Cristo, la giustizia che viene da Dio basata sulla fede. E tutto questo allo scopo di conoscere Cristo, la potenza della sua risurrezione, la comunione delle sue sofferenze, divenendo conforme a Lui nella sua morte, per giungere in qualche modo alla risurrezione dei morti. Qui Paolo sta dicendo: io ho conosciuto Cristo e lo voglio conoscere ancora di più, ne ho bisogno. Ma c'è qualcosa di più nel passo che abbiamo letto, seguitemi ancora per un istante. Paolo dice ai Galati: voi che avete conosciuto Dio, ma poi sembra che si corregga. In realtà non si sta correggendo, sta aggiungendo qualcosa. Quando dice piuttosto, in realtà vuole dire anzi, ancora di più di questo. Voglio precisare, non siete voi che avete conosciuto Dio soltanto, ma aggiunge siete stati conosciuti da Dio. E che vuol dire essere conosciuti da Dio? Che vuol dire? È una conoscenza passiva, infatti il verbo è passivo, conoscere, essere conosciuti. Per capirlo non ci vuole molto, scommetto che lo capirà fino all'ultimo che è qui presente stamattina, quando vi ricordo di guardare a quello che accadde quando Dio creò Adamo ed Eva e disse loro di crescere e moltiplicare. E Adamo ed Eva ubbidirono a questo comandamento, purtroppo non avevano ubbidito a quello più importante, a questo ubbidirono. Ed è scritto in Genesi al capitolo 4 che Adamo conobbe Eva. E quindi possiamo dire che Eva fu conosciuta da Adamo. E cosa ottenne questa conoscenza? Che sua moglie concepì e partorì Caino. Quindi comprendete che qui si parla di una conoscenza passiva da parte di Eva che corrisponde all'unione sessuale nel matrimonio, che porta alla procreazione. Quindi significa essere conosciuti. Che cosa significa nel linguaggio biblico? Significa essere amati, significa essere uniti, unirsi a Dio. Nel libro del profeta Amos, al capitolo 3, c'è un passo molto interessante che dice: voi soli io ho conosciuto fra tutte le famiglie della terra. Dio si sta rivolgendo al suo popolo e dice: io ho conosciuto voi soltanto fra tutte le famiglie della terra. Che vuol dire? Che Dio non sapeva dell'esistenza degli altri popoli e delle altre famiglie? Che vuol dire che c'è una conoscenza limitata in Dio, per la quale lui guarda come con dei paraocchi soltanto ad alcuni e ad altri degli altri non sa nemmeno che ci sono? No. Questa conoscenza significa amore e significa scelta. Infatti questo versetto in altre Bibbie è tradotto così: ho scelto soltanto voi tra tutte le famiglie della terra. Ma si potrebbe benissimo tradurre: io ho amato di un amore speciale soltanto voi fra tutte le famiglie della terra. Il popolo scelto da Dio, il popolo redento da Dio, il popolo liberato da Dio. Questo significa essere conosciuti da Dio. Significa che Dio adesso abita il corpo e l'anima dei credenti. Significa che Egli ci ama, che è unito a noi. E qui Paolo sta dicendo proprio questo: adesso non siete più nell'ignoranza. Se nel passato remoto della vostra storia siete stati nell'ignoranza, nella schiavitù, siete stati nell'idolatria, c'è stato un tempo in cui, e questo è il tempo in cui siete venuti alla fede e avete creduto in Cristo, che avete conosciuto Dio avendo consapevolezza di chi Egli è, ma soprattutto che siete stati da Lui conosciuti. siete diventati abitati da Dio. Dio è venuto a dimorare presso di voi. Dio vi ha amati e Dio ha manifestato la sua, il suo eterno proposito della elezione verso di voi. Ora, qui c'è un'altra domanda. Sto quasi per concludere. La domanda è: conosci Dio? E forse, oltre a questa domanda, che è una bella domanda, ce n'è una ancora migliore, che è: Dio ti conosce? Ma certo che mi conosce, Lui sa della mia esistenza. Ma quello che voglio dire è qualcosa di più. Nel Vangelo di Matteo, Gesù a un certo punto dice così: non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio che è nei cieli. Molti mi diranno in quel giorno: Signore, Signore, non abbiamo noi profetizzato nel nome tuo, e in nome tuo cacciato demoni, e fatto in nome tuo molte opere potenti? Guardate come Gesù risponde: allora io dichiarerò loro. Vedete, Gesù è nella posizione di giudice. C'è chi pensa che questo Gesù buono, no? Questo specie di Babbo Natale che distribuisce regali, qui si presenta come il giudice che ha l'autorità di dire: io dichiarerò loro, io non vi ho mai conosciuti. Cioè, non dice: io vi ho conosciuti, poi mi sono dimenticato di voi. No. E che cosa vuol dire io non vi ho mai conosciuti? Non vi ho mai amati. Non siete stati mai dei miei. Avete potuto fare grandi, potenti opere, ma voi, vi dirò, allontanatevi da me, operatori di iniquità o malfattori. Vedete? E qui arriviamo alla perplessità dell'apostolo Paolo nel presente. Paolo dice: come? C'è stato un tempo in cui eravate nell'ignoranza, poi avete conosciuto Dio, anzi siete stati conosciuti da Lui, e adesso ve ne volete ritornare alla vostra, a questi elementi del mondo, a osservare giorni, mesi, anni, abbandonare la fede, abbandonare la religione della grazia per tornare a quella delle opere. Ma io sono perplesso. Da dove deriva questa perplessità? La perplessità deriva essenzialmente dal fatto che Paolo teme che la loro religiosità, la religiosità di questi Galati, fosse inutile. E la perplessità deriva dal fatto anche che lui temeva di essersi affaticato invano. Io sono perplesso, io temo di essermi affaticato invano per voi. Le mie prediche, le mie preghiere, il mio stare in mezzo a voi, le mie preoccupazioni, le mie esortazioni, i miei incoraggiamenti, i miei consigli, i miei pianti, le mie delusioni di ministro del Vangelo, temo che sia stato tutto inutile. Che cosa terribile. La prima cosa che cui riflettiamo è che il ministero cristiano è fatica, eh? Il ministero cristiano è fatica. Io a volte temo di che qualcuno mi abbia ragione quando dice che io lavoro troppo. La mia sensazione è che io lavori sempre troppo poco. Ma vedete, il ministero cristiano è fatica. non è la vita dorata nello studio, a leggere bei libri, insomma, a fare le cose divertenti. C'è gente che, insomma, magari aspira al ministero come si aspirava una volta, ormai è passato anche questo tempo, ai posti statali, no? O alla pensione di invalidità. Paolo dice: io temo di essermi affaticato in vano, quindi parla delle sue fatiche verso di loro, ma quello che voglio dire è questo, che c'è una prospettiva della la possibilità che la religiosità di molte persone alla fine sia inutile. Perché non tutte le religioni, non tutte le persone religiose sono gradite a Dio e lo servono davvero. Questa epistola ai Galati ci disturba, che noi pensiamo che se andiamo nella chiesa giusta, se crediamo le cose giuste, se facciamo certe cose giuste, siamo al sicuro. Ma non è così. Non ogni religiosità è gradita a Dio. C'è una religione che è inutile, che non è buona, che non è consone alla vita cristiana. Un pastore ha l'incubo. Se c'è un incubo che può assalire un pastore, è quello che nel giorno del Signore, quando si presenterà dinanzi a Dio, e insieme a lui ci sarà il suo gregge, piccolo o grande che sia, possa rimanere deluso e avvilito, vedendo che le persone che sembravano così bravi, così buoni come cristiani, ad uno si rivelano degli ipocriti. E invece di andare in cielo ed essere accolti da Cristo, essere rigettati da Lui. Ma ci pensate che cosa sarà per me se io dovessi vedere anche uno solo di voi cadere nel giorno del giudizio? Concesso che io stia in piedi in quel giorno dinanzi a Cristo. Questo è l'incubo di un pastore. Pensare di predicare a persone, di averle viste domenica dopo domenica e nel giorno del giudizio vederle andare all'inferno. Io mi sono affaticato in vano per voi. Io ho paura, temo di essermi affaticato in vano per te. Le mie preghiere per te non sono servite a nulla, le mie esortazioni per te non sono servite a nulla. Ti ho suonato canzoni dolci e non hai ballato. Ti ho suonato dei lamenti e non hai pianto. Terribile. L'incubo di un pastore. Ma poi c'è il sogno di ogni pastore. Con questo concludo. Sapete qual è il sogno di ogni pastore? E sono le parole espresse dall'Apostolo Paolo nell'Epistola ai Filippesi. Questo voglio che prendiate, questo passo. E con questo ho finito. Filippesi capitolo 2. Paolo dice così. Versetto 12. Così, miei cari, voi che foste sempre ubbidienti, non solo come quando ero presente, ma molto più adesso che sono assente, adoperatevi al compimento della vostra salvezza, con timore e tremore. In altri termini, dice: impegnatevi, non siate trasandati, non siate passivi, impegnatevi. Infatti è Dio che produce il volere e l'agire secondo il suo disegno benevolo. Ricordatevi, questo impegno viene grazie all'opera di Dio. Dio opera in voi e voi operate. E fate ogni cosa senza mormorie e senza dispute. Cioè, vivete in modo consono nella vostra chiamata. Non siate lamentosi, non siate litigiosi. Sopportate qualche torto, sopportate qualche danno, sopportate qualche cattivazione, qualche parola che vi viene rivolta, perché siate irreprensibili ed integri. Aspirate al massimo, aspirate alla santità, aspirate alla perfezione. Non dite vabbè, questo non fa niente, questo non fa niente, fino a qui mi posso spingere, ma aspirate ad essere irreprensibili e integri, figli di Dio senza biasimo. Nessuno abbia nulla da dire su di voi in mezzo a una generazione storta e perversa. Viviamo in questa generazione nella quale voi risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola della vita. Ecco il sogno del pastore, in modo che nel giorno di Cristo, cioè quando si apriranno i libri, quando saremo davanti a Lui, io possa vantarmi di non aver corso in vano né in vano faticato. Fate in modo che il vostro pastore si possa vantare di voi e che nel giorno di Cristo non sia frustrato per aver lavorato in vano. E guardate, io sono convinto che per la grazia di Dio di molti di voi avrò motivo di che vantarmi, ma per alcuni temo e ho paura. Forse le mie paure sono infondate e non pretendo di avere la conoscenza di Dio, ma facciamo attenzione gli uni gli altri, perché c'è la possibilità che la nostra religiosità, per quanto evangelica, per quanto riformata, per quanto ortodossa, possa essere vana. Che Dio ci aiuti. Amen. Signore Padre Celeste, quali solenni parole troviamo nella tua parola di verità, quali esortazioni, quali avvertimenti. Ti prego, Signore, che tu possa penetrare il cuore e la mente di ciascuno di noi, che il tuo spirito ci convinca di peccato, di giustizia, di giudizio, e che l'ignoranza, la schiavitù, l'idolatria possano davvero far parte del passato remoto, che possiamo vivere in un presente che è di conoscenza di Dio e che ciascuno di noi possa sempre di più sentirsi da Dio conosciuto o conosciuta. Signore, vienici in aiuto. Per amore di Cristo te lo supplichiamo, te lo chiediamo. Amen.